il giornale New York Times. The era of cheap and plenty may be ending.
Ah, anche in rima questo. Oh. Cheap and plenty may be ending. Tradotto, l'era delle cose a buon mercato e dell'abbondanza sta per finire.
E cosa significa questo?
E questo è New York Times,
sì.
Il primo giornale al mondo. Questo è il giornale dei globalisti, americani.
Ah, per quello è il primo al mondo.
Cioè, quando leggi un giornale o guardi la TV, non devi chiederti come si chiama il canale TV, come si chiama il giornale, no, devi chiederti a chi appartiene. Quando leggi la Repubblica o la Stampa, non devi leggere la Stampa, la Repubblica, devi leggere Agnelli. Quindi, con grandi paroloni, grandi bla bla bla, alla fine l'acqua deve andare al mulino degli Agnelli, ovvero di Berlusconi. Berlusconi, che è un fenomeno della scienza alla sua età, lui, fin quando c'è la televisione, può fare tutte le cause che vuoi, lui ci avrà sempre un esercito di 50 avvocati, ci pensano loro. Cambia il governo, lui cambia la giustizia, ma lui è... non puoi smuovere un multinazionalista che ha tutte queste televisioni, non puoi. Non si può, è impossibile, dimmi.
Cosa significa che l'era dell'abbondanza sta finendo? Cioè, come sarà il futuro?
Vuol dire che l'era del materialismo babilonico, all'americana per intenderci, sta rallentando e finirà. Infatti nella Bibbia c'è un capitolo della Bibbia dove ti dice quando questo finisce. C'è un capitolo profetico nella Bibbia che ti dice quando il materialismo americano, europeo e cinese finirà. C'è un capitolo. Due capitoli.
Americano sì, perché c'è la distruzione della Babilonia.
Sì, ma l'America rappresenta il materialismo mondiale.
Sì.
Infatti le navi restano lontane di là. La prostituta che noi commerciavamo, facevamo soldi, dove venderemo?
In Cina.
Scarica nelle immondizie. C'è la foto lì della nave carica lì?
Sì.
Cos'è che c'hai lì?
Containers.
Tutti i container, migliaia di container ammucchiati. E allora... Apocalisse 17-18 sono due capitoli, distruzione della Babilonia America, che rappresenta la Babilonia mondiale. Quando crolla il materialismo americano, crolla tutto il sistema materialistico. Però apparentemente, attenzione, qui non cade foglia, nel mondo politico non cade foglia che il globalismo non voglia. Capito? Qui quando succede qualcosa a livello mondiale, hai capito? Alza gli occhiali da sole e guarda verso i globalisti.
I nuovi dei del mondo.
Hai capito? Guarda il Dio del mondo e loro nella carne, nei soldi, nella monnezza ci sguazzano. Allora, se il materialismo babilonico del mondo sta rallentando, si avvia alla fine, dico io. Fratelli, che dovete comprare qualche... vi serve un trattore, datevi da fare... investite in quello che vi servirà, che anche potreste non poterlo trovare tra poco, cose elettroniche. Comunque, il fatto che il diavolo non gli serve più il materialismo, che noi siamo consumatori per loro. Il sistema materialistico dovrà essere distrutto nel piano del riassetto del globalismo mondiale, cioè il famoso reset, italiano riassettare, ricominciare, riprogrammare, restart, riavviare. Questo è il reset, si traduce così il reset.
Perché al diavolo non serve più il materialismo, visto che ha funzionato così bene come arma per schiavizzare i popoli durante tutti i secoli?
No, perché la Bibbia te lo dice, perché al diavolo non serve più il materialismo. Quello che sento io, perlomeno ti dico, è che il diavolo addirittura a marce forzate sta spingendo... e il raggiungimento della sua soluzione finale qual è? Apocalisse 13, marchio della bestia. Una volta che lui ha microchipato secondo me il microchip può essere quello che sarà.
Ah.
Una volta che il diavolo ha marchiato, secondo me, col microchip tutto il mondo, non gli serve più schiavizzare la gente tramite materialismo.
Sì, perché con il materialismo il diavolo ruba i cuori della gente, però con il marchio della bestia ruberà le anime.
No, diventeranno perfetti robot. Come tu vai alla lavatrice, clic, 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 lavaggio automatico, e anche c'è una macchina che ti li asciuga anche con un altro clic. Capito? Gli uomini saranno sotto controllo come bestie, come un bue, come una capra, come un asino attaccato a un carretto, solo che non lo sanno. Saranno attaccati al carretto del diavolo, col diavolo seduto con la frusta, e il popolo del mondo come asinelli a tirare il carretto del diavolo, ma non lo sanno. Quando sì. costruivano la Torre di Babele non lo sapevano che era per la gloria di Satana. Quando quegli evangelici tedeschi andavano a combattere per Hitler non lo sapevano che era per la gloria del diavolo. Perché? Perché hanno ricevuto il marchio di Hitler, il marchio, virgolette, 666 di Hitler. E secondo loro Hitler era anticristo. No, lui è uno. Vuole portare l'ordine in Europa. Hanno portato ordine in Polonia, in Russia, in Francia, in Belgio, ovunque hanno invaso, portano l'ordine tedesco, e si salve chi può. Quindi i globalisti ormai possiedono più o meno tutto quello che nel mondo conta, cioè tutti i soldi, le banche, cioè se tutti sono indebitati, ma insomma dove sono questi soldi? Chi possiede tutto se tutti sono in debito? I globalisti? Chi sono? Nessuno lo sa. Società per azioni anonime, cioè come i ladroni, come i criminali, come i furfanti, anonimi. E per questo stanno cercando di liberarsi al più presto di quelle ultime scocciature, seccature, va bene, che il cosiddetto globalismo all'americana cerca di eliminarli. Loro non vogliono il globalismo, va bene, e allora non vogliono sottomettersi. Cioè le nazioni che non vogliono sottomettersi al globalismo all'americana, e poi c'è anche quello russo e cinese, che quello arriverà dopo, però arriverà. Allora, le nazioni che non vogliono sottomettersi al globalismo, ecco, vengono tacciate e indicate come nazioni canaglia, ribelli, sono nazioni che si ribellano all'impero americano, veramente. Un impero finanziario, un impero di cinematografico di Hollywood, l'impero della lingua inglese che impera, la lingua italiana è ridotta allo straccio, tutto si sta inglesizzando in Italia. In Francia no, in Francia è una blasfemia, se tu non parli francese non mangi nei ristoranti. E voi ne parli pas français, ma andatevene all'inferno, parbleu. Cioè, se tu vai in Francia e non parli francese con l'accent de Paris, non conti niente, capito? Quindi io praticamente pregare e digiunare in Francia, no? E sono passato per la Francia, no? Venivo dall'Inghilterra con la macchina, attraversato solo ero, nel 1970, 72. Allora, comunque, sto dicendo, i globalisti hanno ormai tutto quello che volevano, e allora ora cercano di liberarsi dalle nazioni che si ribellano. Chi sono? Principalmente Russia, Cina, Iran, la Corea del Nord, tutte le nazioni canaglia che il mondo, se non distruggiamo, non può sopravvivere. Quindi distrugge Saddam Hussein, l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, eccetera. Tutte quelle che hanno fatto gli americani la guerra contro la Siria, e perché non è che sono nazioni canaglia come dicono loro, va bene, perché dice che Assad di Siria, e lui non era democratico, allora guerra. Però l'Arabia Saudita, che vanno a ammazzare Khashoggi all'ambasciata turca di Istanbul, e che la democrazia non sanno neanche cos'è in Arabia Saudita, tutto bene, perché sono aggiogate all'America. Però la Siria, l'Iran, Corea del Nord, la Russia e la Cina non lo sono, e allora sono tutte canaglia, stati canaglia. E allora questo credo che spiega quello che sta succedendo in Ucraina e perché. Cioè non è solo il Donbass, tranne che erano russofoni, ma è proprio la Russia che mirano. E dopo che sottometterebbero, soggiogherebbero, se ci riuscirebbero, che non ci riusciranno, e poi sarà il turno di Cina, dell'Iran. Allora, anche per questo i globalisti hanno fatto, cercato di fare terra bruciata intorno alla Russia, spingendo, hanno spinto dentro la NATO tutte quelle nazioni già sovietiche dell'ex patto di Varsavia, e praticamente le hanno sedotte, le hanno corrotte politicamente, e poi se non bastava le hanno terrorizzate con i loro media che la Russia arrivano, arriva la Russia! Ma no, la Russia è andata in Georgia, c'erano due regioni separatiste, perché lì erano russi e la Georgia li opprimeva. Proprio come in Ucraina, li bombardavano tutti e la Russia è andata lì, ha mandato i carri armati. La Russia crede di fare lo stesso in Ucraina, però non ha notato che la CIA ha avuto 8 anni di tempo per armare, addestrare, preparare una trappola. E l'ha preparata, la Russia c'è cascata dentro. Credevo che sarebbe stata una passeggiata, in 2 giorni ha vinto in Georgia. Sarebbe avvenuto, sarebbe stato lo stesso in Ucraina, se non che l'Ucraina era pronta, la trappola era pronta. C'erano addirittura battaglioni nazionalisti, i cosiddetti nazionalisti nazisti, e tutte le cose che adesso accusano la Russia di stuprare questo, quell'altro, loro lo facevano, ma non tanto gli stupri, ma bruciare la gente viva, eccetera. Non sto giustificando la Russia. Nella guerra sono tutti criminali, tutti. Cominciando con l'America che nel bombardamento di Dresda in Germania, in una notte hanno ucciso, le statistiche, i enciclopedie dicono, dagli 80.000 ai 200.000 persone. Dresda. Quindi più di Hiroshima in una notte. Ora, se l'America ha fatto Norimberga a tribunale perché ha vinto la guerra. Se perdeva la guerra ci sarebbe stata non Norimberga, ma ci sarebbe stato Nova York Berga. Ci sarebbe stata l'America alla sbarra con tutte le... Cioè l'America non aveva problemi di uccidere 10.000 civili per prendere un soldato. Poi 100.000 morti in una notte in una città? Ma che razza di mostri che siete? Vogliono dimostrare a Hitler che loro potevano bombardare, quindi bombardano anche in Giappone Hiroshima, se non basta anche Nagasaki. No, ma non potevate bombardare un'isola deserta? No! Nagasaki, che era la città numero uno del cristianesimo in Giappone. Cioè, questa è l'America. Dobbiamo vedere al di là della Coca-Cola, al di là dell'hamburger, al di là di Hollywood e tutte quelle le perversioni che di là vengono. Insomma, in Egitto, in Libia, in Siria hanno fatto colpi di Stato. Il colpo di Stato adesso è ufficiale, l'ha fatto la CIA. Credo che in Ucraina sia la stessa strategia. Infatti è un piano globale. Adesso è il turno dell'Ucraina. Adesso vogliono portare dentro la NATO Finlandia, Svezia, la Moldavia. E volevano anche l'Ucraina, però la Russia ha detto no, qui no, lei nella NATO, perché la NATO, lo dice, sì, però uno è libero di unirsi con l'alleanza che... No, non sei libera, perché la NATO non è un'alleanza come l'Unione Europea. La NATO è un'istituzione solamente per la guerra, solamente militare, solamente di missili atomici. Voi qui a ridosso della Russia non li portate, già avete allungato l'accordo con i Baltici, la Polonia, la Romania, eccetera. Questo no. Qui, linea rossa. E quando Khrushchev ha portato i missili in Cuba, Kennedy gli ha detto o li togli o sennò è guerra atomica. Ah, così ragionano gli americani. Però loro possono venire qua a cercare la Russia. Quindi c'è qualcosa che non va qui. Hanno torto tutti e due? Sicuramente. Putin anche lui è per la guerra. Imperialista anche lui, però i provocatori sono quelli di là. Persino la Germania l'ha capito, persino la maggioranza degli italiani sono contro. Ti appena dici una cosa che non è filo americano, sei un putiniano. No, non sono putiniano. Quello che è giusto è giusto. E allora adesso vogliono tirare la corda, e adesso vediamo, fra poco faranno sicuramente un compromesso in Ucraina, faranno un compromesso di sicuro, non è che può durare eternamente. Dalla profezia sappiamo che la Russia deve sopravvivere, e sappiamo che anche se perderà questa guerra, che in nessun caso credo che la Russia si ritirerà dal Donbass, escluso, ma anche se la Russia ne esce con un occhio nero, però sappiamo che dovrà uscirne onorevolmente, relativamente onorevolmente, perché dovrà diventare Magog. Quindi qui andiamo alle profezie. Allora, alla fine, appunto, in base alla profezia, la Russia dovrà recuperare la Russia. E non è che io sono filo russo, da lì verrà l'anticristo, Magog, pare. Stiamo solo vedendo cosa succede, e va bene. Quindi dalla Russia verrà, Russia che si chiama Magog nella Bibbia, e verrà il grande capo che la Bibbia chiama Bestia, o Gog, cioè l'anticristo. Va bene, e quindi questo lo vediamo nella profezia di Ezechiele 38, 1 a 5. Va bene, fratelli nuovi, studiate il corso biblico profetico. Va bene, così. Allora, quindi queste profezie cosa dicono? Che profezie dicono che questo capo, l'anticristo, prenderà controllo dell'Europa. Più precisamente, anzi, bisognerebbe dire, sarà invitato a diventare capo dell'Europa. Non sarà un colpo di Stato, come quello che hanno fatto gli americani a Maidan, o quello che la Russia voleva fare accerchiando Kiev. Non sarà così, ma l'anticristo sarà invitato a diventare capo di Bruxelles. E come lo sappiamo? Lo sappiamo non sono fantasticherie, sappiamo dalle profezie. Apocalisse 17, 12, 13 e Daniele 7, l'abbiamo letto prima, Daniele 7. L'undicesimo corno di Daniele 7, chiamato la bestia, in Apocalisse 17, 12, va bene? Lui sarà invitato, legge Apocalisse 17, 12, 13, per cortesia.
Sì, Apocalisse 17,
Sì, i
12.
fratelli che hanno fatto il corso, queste cose le sanno, ripassiamole, fratelli.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Gloria a Dio. Allora, quindi le 10 corna, 10 nazioni, 10 re, danno potere alla bestia. La bestia, l'anticristo, non è che entra con violenza come quando distrugge le 3 corna. Lì lo fa perché lì a questo punto ha potere, ha 11 nazioni, può permettersi di distruggerne 3. 8 ancora lo seguono. Ecco, quindi non fa un colpo di Stato, ma viene invitato. Dice, danno potere alla bestia. Apocalisse 17, 12, 13, daranno il loro potere alla bestia. Un po' come la Germania ha eletto democraticamente Hitler. Ecco, Hitler non ha fatto colpo di Stato. Quindi dicevo, il materialismo, la schiavitù bancaria non sono adesso più necessari ai globalisti. Va bene? Fino adesso il mondo è stato tenuto schiavitù finanziariamente, le nazioni indebitate. Questo non sarà più fra poco, perché viene il marchio della bestia.
Il nuovo slogan che c'è in giro è che possiedi niente e sei felice. Non serve più
Sì,
materialismo.
come dire, cornuto e contento. Cioè, come dire, fai lo schiavetto, sta zitto, mosca, segui la televisione e sarai felice.
Sarei
Perché?
felice.
Perché avrai una bicicletta,
Non ti serve
il
niente.
fazzolettino rosso attaccato al collo con scritto Marx ti ama,
Ma peggio dei
Marx
comunisti.
Lenin ti vuole bene,
Peggio dei comunisti.
beh, che non avevano marchio della bestia quelli là. Quindi ormai nel mondo non serve più il materialismo all'americana, perché il controllo è stato raggiunto, le multinazionali americane, europee, adesso anche cinesi. C'è il controllo, la gente è schiava del materialismo. Non possono vivere senza il telefonino nuovo. E ormai le tasse, l'oppressione finanziaria e bancaria è giunta al massimo della pressione sopportabile. Di più non puoi. Non puoi cavare sangue da una rapa. Non, si suicidano adesso. Non c'hanno più, non basta la pensione, non c'hanno soldi. Adesso cosa fanno? Stanno togliendo i bancomat, stanno togliendo i soldi cartacei, tagliando tutto. E adesso toglieranno anche le tesserine. Perché? Tutto computerizzato. Perché? Perché è attraverso i computer che si controllano i microchip. E allora il controllo satanico bancario non serve più, arriva un controllo satanico superiore, made in hell, fatto all'inferno. Ma con il marchio della bestia che viene, che secondo me è un microcipare mondiale, come profetizzato appunto Apocalisse 13, da 15 in poi, microchip, cioè marchio della bestia nella Bibbia è chiamato, secondo me microchip. Allora, i globalisti non avranno più bisogno dell'oppressione bancaria. Cosa gli rimane ai poveracci supertassati? Gli rimangono le lacrime con cui piangono, non gli rimane altro. Non c'è altro che questi assatanati possono togliere a questi popoli ormai supertassati. E non puoi più, dovrebbero venderci il sangue. Vabbè, in India, quando c'è carestia, carestia appunto perché ci sono centinaia di suicidi in India. Quando c'è un po' di carestia, un anno va male, ci sono centinaia di suicidi perché non hanno soldi per comprare i semi dalle multinazionali, perché adesso i semi non riproducono più. E quando c'è una malannata che non hanno soldi da parte per i semi, si suicidano a centinaia. Ma i giornali non te lo dicono perché i giornali appartengono alle multinazionali, non ti danno queste notizie. Va bene, fratelli, quindi sta diventando sempre più importante esercitare il nostro dono di profezia. Per questo Dio da anni ci dice, cosa ci dice da anni? Che al più presto dobbiamo diventare autosufficienti. Dove? In qualche remota campagna di vostra scelta, con un pezzo di terra, acqua, un orto, quattro conigli, quattro galline. Un orto producendo magari con queste gazzette di plastica, poi sì, greenhouse. Pensavamo di farlo anche noi, ortaggi anche d'inverno,
Serra.
comprendere. Eh?
Serra.
Serra in italiano? Sì. E
Serra.
quindi cercate di avere una casettina con delle serre, con greenhouse, e così che potete mangiare anche d'inverno i pomodori, le verdure. Una grande, grande benedizione. Una campagna con un pezzo di terra, con un orto, dipende quanti siete. Anche fatevi fare un pozzo, perché senza acqua non vivi. Per questo che vi diciamo che dovete diventare autosufficienti, fratelli. E c'è qualcuno tra di noi che è in ritardo. Fratelli che non possono partire, che non possono andare, prendere l'aereo. D'accordo, il Signore vi darà saggezza ovunque siete. Ovunque siete. Il Signore vi dà saggezza, cosa fare? Come fare? D'accordo? Elia non poteva prendere l'aereo, anche perché non è stato ancora inventato. E allora Dio gli ha detto, vai, spostati a Sidone. Quanti erano? Ma sarà stato 100 km di distanza, forse 50, guardate la cartina. Sidone era sul Mar Mediterraneo. Ed Elia si sposta là, non è che va in Sud America Elia. Dio gli ha dato un posto lì vicino, quindi se non... Non siete in grado di volare, spostarvi. Ok, Dio vi mostrerà magari, che so, nelle valli valdesi, nelle montagne valdesi, dove la chiesa valdese si nascondeva dalla persecuzione della chiesa. Capito? Nel Monte Bianco, nell'Aspromonte in Calabria, negli Appennini. Insomma, qualunque posto il Signore può trovarmi un posticino con dell'acqua. Va bene, poi chi vuole spostarsi fuori dall'Europa lo faccia, ma per cortesia pregate, chiedete al Signore, non dovete credere a me, chiedete al Signore se vi dice sì, esce dalle città, va in qualche campagna, e loro dice ok Signore, cartina geografica, qua, dove? E ti dice vai verso là. E allora vai, trovati un lavoro come riparare scarpe, che so io, coltivare pomodori, insomma, sopravvivere. Qui ci sono sorelle che ci scrivono e dicono: non faccio più il, non compro più il sapone, non compro più questo, non compro quello, non uso l'elettricità. Mi pare oggi abbiamo sentito una testimonianza così,
Serena.
serena. No, uso meno elettricità e sopravvive. E il Signore benedice che lei fa, si dà una mossa, serena, sorella preziosa, si dà una mossa e se la benedice con i 4 soldi extra che ha bisogno. Addirittura sua mamma ha vinto la lotteria. Io non gioco lotteria. No, per me il Signore provvede in un modo diverso, però non sai mai cosa Dio usa.
Sì, una domanda voglio chiederti da parte di Anna, che appunto vive a Roma e ascoltava oggi quel messaggio che le capitali saranno forse bombardate da Magog. Abbiamo letto Daniele 7. E dice Anna, fratelli carissimi, sembra di capire sempre di più che in America del Sud è fuori pericolo riguardo la guerra? Vi abbraccio. Quindi in Sud America non ci saranno queste guerre?
No, non ci saranno, non credo che ci, no, no, non credo che ci saranno le guerre che avverranno in Medio Oriente, Gerusalemme, Israele, Russia. Qui in Sud America è sotto l'ombrello l'influenza dell'America praticamente.
Però
Qui
America farà grandi
ci
guerre.
sono nazioni come l'Ecuador che la moneta nazionale è il dollaro. Quindi già queste nazioni sono sottomesse all'America e non possono fare altro, non dovrebbero fare altro.
Però allora l'anticristo non attaccherà queste nazioni sotto l'influenza americana? Come
Io personalmente non credo.
lo sai?
Perché qui non ci sono basi, cioè non, diciamo, questo qui è l'anticristo. L'anticristo avrà il suo da fare per proteggere i suoi interessi in Israele, in Europa, in Russia, e a malapena ce la farà, perché ci saranno 5 guerre e diciamo le guerre continuano fino a Apocalisse 17, che sarebbe dopo il rapimento, quando l'America finalmente viene distrutta, e allora l'Anticristo può pensare di prendere il Sud America, ma qui siamo già periodo l'ira di Dio, stiamo parlando distruzione dell'America, Babilonia, Apocalisse 17 dopo il rapimento, e comunque non avrà tempo di arrivare qui perché subito dopo la distruzione dell'America l'Anticristo viene distrutto nel giorno del Signore, Armageddon, Apocalisse 19 e 11. No, io qua, secondo me, qui quel tipo di guerra come Medio Oriente, come in Russia, in Europa, Cina, India non ci saranno.
Sappiamo che l'Anticristo farà 5 guerre e dice che sarà troppo occupato in quelle zone a combattere, non verrà, è un po' lontano Sud America, ma tu non credi che le nazioni sudamericane vorranno unirsi alle guerre da parte dell'America?
Ma io non credo. Ci saranno nazioni filo anticristo qua, filo Magog, come nella seconda guerra mondiale c'erano nazioni che erano filo tedesche. E infatti il cellace del malaugurio di Bruxelles vengono qui in Sud America a cercare di metterla sotto controllo, aprono delle delegazioni, aprono associazioni, ma adesso sono così cariche di problemi. La pandemia e le guerre che non hanno tempo di venire qui a infrottolare. Ci sono nazioni come per esempio Perù, Bolivia e Brasile dove ci sono delle forti presenze comuniste, marxiste, che volentieri si unirebbero alla Russia, alla Cina. Infatti l'Argentina si è unita alla Russia, politicamente parlando, e ultimamente molto di più più ancora che la Russia con la Cina. C'è stato delle visite di altissimo livello a Buenos Aires e la Cina hanno fatto degli accordi bilaterali Argentina-Cina e quindi Russia anche. E praticamente l'Argentina si sta spostando verso l'anticristo. Infatti finanziariamente non è molto sotto benedizione, l'Argentina è conciata molto male. Dicevo, se voi ricevete soldi dall'Europa, vi tassano il 50%. Quindi tenete presente questo. Bisogna andare solo nei botteghini privati, come tante volte abbiamo fatto noi, e per cambiare al nero, e allora c'è il
Sì.
cambio effettivo. Va bene, però come fare entrare i soldi in Argentina? Hai
È quello.
capito?
Come le ricevi in mano per poter andare
Hai
per le strade e
capito?
cambiarlo in
E noi
pesos?
abbiamo cambiato soldi così al nero, così lo fanno tutti,
Sì, è
è una cosa
normale.
diciamo accettata.
È un grande business.
Sì, abbiamo fatto però i soldi che avevamo nostri,
Sì.
capito? Invece, però è solo l'Argentina, tutte le nazioni intorno è normale.
Sì, va bene, grazie.
Va bene.
Amen.
Va
Allora,
bene.
in conclusione, per concludere il messaggio di oggi, specialmente sulle notizie, il Signore ti ha dato un messaggio, una profezia. Possiamo concludere con questa?
Va bene. Allora, questa è una profezia di Gesù. Dice il Signore, vengono i giorni in cui la mia pace regnerà. Non vi sarà più lo spirito dell'odio a permeare il mondo, nelle guerre, violenza, la sete di potere. Un uomo non guarderà ad un altro col cuore chiuso e con lo spirito del mondo di diffidenza, con l'inganno dappertutto. Non si presteranno allora denari ad usura. Lo scopo non sarà più l'accentramento dell'egoismo. Non serviranno serrature, banche, guardie armate per la proprietà. E sparirà lo spirito di approfittazione. Allora non si guarderà la donna dell'altro con fini egoisti. Un capo non desidererà la terra e le ricchezze dell'altro. Ma sarà allora il mio regno di pace e di giustizia. E nessuno dirà all'altro, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno. E metterò il mio spirito di ragione, rettitudine, di onestà nei cuori di tutti, dal più piccolo al più grande, saranno il mio popolo.
Ebrei 8, 10 a 12. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio cittadino e nessuno il proprio fratello dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Ebrei 8, 10 a 12.
Il mondo e i popoli che mi hanno rigettato sperano che venga giustizia, pace, armonia, ma da dove potrebbero venire queste cose? Visto che mi hanno respinto e adorano la propria perversione, i loro aborti, offerte loro Dio a Satana. Nella loro cecità cercano nell'opera delle loro mani la loro scienza carnale, nella loro cosiddetta politica e ideologie. Sperano che da loro stessi venga la loro salvezza e risposte, ma che non avranno mai, perché solo io li potrei salvare, e questo solo per la rigenerazione del mio Spirito Santo. La loro torre di Babele è ora chiamata anche tecnologia. Questo è il nuovo inganno che Satana ha dato loro. Da questa nuova torre di Babele mandano idoli tecnologici verso altri pianeti dove impiantare le loro civiltà e progresso senza verità, senza amore, senza Dio, che come il resto delle loro opere sarà usata solo a fini di male ed egoismo. Cercando di esportare su altri pianeti lo stesso spirito che il diavolo ha messo nei loro cuori, cuori vuoti, vuoti della mia giustizia, della mia verità, salvezza e vita eterna. Progetti di umanità carnale falliti prima ancora di iniziare, come tutti i disegni del maligno. Ma tu, o popolo mio, non guardare al mondo. Al mondo che mi respinge e che ti respinge, non seguirlo, non invidiarlo, perché solo porta a morte, guerra e distruzione. Già è avvenuto ed ora si ripete.
Ecclesiaste 1, 9 a 11. Ciò che è stato è quel che sarà, ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il cielo. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. Ecclesiaste 1, 9 a 11. Genesi 11, 1 a 4. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Genesi 11, 1 a 4.
Di nuovo i malvagi, la zizzania del mondo, dei potenti è all'opera. A costruire la torre della loro superbia. Ma io soffierò e diverrà come cenere al vento. Lo farò a suo tempo.
Genesi 11, 6 a 9. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questo fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Genesi 11, 6 a 9.
Ancora per poco io permetterò al mondo, senza Dio, di continuare con la loro nuova torre di Babel. Non potranno mai più ricostruirne altre. Questa sarà l'ultima. Di nuovo sto per scendere nel mondo e disperdere i malvagi tramite i miei terribili giudizi.
Levitico 26, 30. Io distruggerò i vostri alti luoghi, spezzerò le vostre statue consacrate al sole, ammucchierò i vostri cadaveri sui resti dei vostri idoli e vi detesterò. Geremia 12, 17. Se non danno ascolto, io sradicherò quella nazione, la sradicherò e la distruggerò, dice il Signore. Levitico 26, 30 e Geremia 12, 17.
Ma tu, o popolo mio, fedele, non temere, non guardare alle onde, guarda a me. Io sono il tuo Dio e Salvatore, e io mi prendo cura di te e mi prenderò cura di te, se solo guarderai a me e mi cercherai e mi seguirai. Come ti ho detto, nel mondo avrai afflizioni, ma tu rimani vicino a me, perché io ho vinto il mondo e tutti i mali del nemico sono sotto i miei piedi e anche di quelli di chi crede in me. Ancora per poco io metterò il mondo alla prova, affinché tutti i cuori siano provati. E io premierò la mia Chiesa fedele e giudicherò il mondo malvagio, come è scritto.
Primo Samuele 2, 9 e 10. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tornerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Primo Samuele 2, 9 e 10. Salmi 10, 12 a 18. Ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri. Perché l'empio disprezza Dio? Perché dice in cuor suo: non ne chiederò conto. invece tu hai visto, poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio dell'empio dei malvagi, punisci la sua impietà e tu non la ritrovi più. Il Signore è re in eterno, le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi il cuore loro. Porgi il tuo orecchio per render giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento. Salmi 10, 12 a 18. E Salmi 67, 3 e 4. Ti lodino i popoli, o Dio, tutti quanti i popoli ti lodino. Le nazioni gioiscano ed esultino, perché tu governi i popoli con giustizia. Sei la guida delle nazioni sulla terra. Salmi 67, 3 e 4.
Amen.